www.redigio.it e la storia continua. Le cascine di Trenno. Alla porta Vercellina, l'uscita di Milano verso Magenta. Gride, arti e cultura nell'aura Repubblica Ambrosiana. Dopo la proclamazione dell'aurea Repubblica Ambrosiana, il primo impegno dei nuovi governanti fu di normalizzare la vita cittadina nella nuova giurisdizione. Per prima cosa si cercò, in ogni modo, di calmare la folla, in preda alla furia e al desiderio di vendetta. Nei giorni immediatamente successivi alla morte di Filippo Maria, infatti, i tafferugli e i disordini avevano superato il livello di guardia e la città stava ormai diventando ingovernabile. Per sopravvivere, la Repubblica doveva in primo luogo ritrovare saldezza e unità al proprio interno, onde poter affrontare con sicurezza l'esercito veneziano che minacciava da vicino l'indipendenza milanese. Ci si affrettò quindi a dare una stabile struttura costituzionale allo Stato, e la base di tale struttura era costituita da elementi tecnici e giuridici necessari a garantire continuità fra il vecchio apparato visconteo e il nuovo governo repubblicano. Ma anche si legiferarono nuove consuetudini e norme per regolare la vita cittadina. Si moltiplicarono così in questo periodo le gride, ovvero i decreti emessi dalle autorità, comunicati alla popolazione da banditori che percorrevano tutte le vie della città declarandone e declamandone i contenuti. L'esame delle gride è molto interessante per capire fino in fondo quanto altalenante e piena di rivolgimenti sia stata la breve ma intensa vita della Repubblica. Una deliberazione del 3 settembre 1447, per esempio, invitava tutti i cittadini a dichiararsi disponibili a seguire il conte Francesco Sforza, ancora fedele alla Repubblica. Circa due anni dopo, e precisamente il 29 marzo del 1449, il governo faceva appello a tutti i cittadini perché si mobilitassero contro il medesimo Sforza, ormai nemico della patria, che presto, il successivo 27 dicembre, sarebbe addirittura divenuto oggetto d'Italia. La Repubblica emise anche le gride meno drammatiche e importanti. In un annuncio del 5 giugno 1448, il banditore ricordava alla cittadinanza che non sarebbe stato ancora tollerato che qualcuno espletasse i propri bisogni corporali liquidi sulle strade del Broletto. Interessante anche l'organizzazione di una lotteria nel corso del quale frate Alberto da Sartiana parlò al popolo incitandolo alla coesione interna. Riguardo alla cultura, la Repubblica lanciò un ambizioso esperimento, quello dello studio generale, ovvero una vera e propria sede universitaria nella città. L'unico Ateneo Lombardo, infatti, quello di Pavia, era passato sotto il potere di Francesco Sforza e, secondo i repubblicani, non era opportuno che Milano lasciasse l'istruzione superiore dei suoi cittadini nelle mani del principale nemico. Malgrado l'alta affluenza di studenti, però l'università dovette ben presto chiudere, sia per la disorganizzazione interna, sia per il clima di tensione che avvelenavano la città. Un'altra novità repubblicana fu l'introduzione di una nuova moneta, l'ambrogino, che doveva il suo nome all'effigie del santo patrono sopra incisa. Infine vennero emanate nuove e importanti norme sanitarie, igieniche e assistenziali. Le arti ben presto ebbero un nuovo impulso, nonostante la difficile situazione interna. È passata alla storia della Repubblica la rappresentazione teatrale che si tenne in piazza del Duomo, organizzata per festeggiare l'effimera pace con Venezia. Ma nonostante queste buone premesse, la Repubblica ebbe una vita brevissima e nel febbraio del 1450 Francesco Sforza era incoronato Duca di Milano. Quali furono le cause della fine di questa ben organizzata convivenza degli abitanti? La perizia militare dello Sforza e la validità del suo esercito ebbero certamente un effetto devastante sulle istituzioni democratiche. Tuttavia, se non ci fosse stata la guerra con Venezia, Milano non avrebbe avuto bisogno dei servigi del conte, rivelatesi una vera e propria arma a doppio taglio. Ma il problema più assillante per il governo repubblicano fu l'estremo bisogno di denaro e per raggranellarlo furono aumentate dazi e gabelle, ma questo provocò un forte malcontento nei milanesi. E proprio questi contrasti interni contribuirono a minare la Repubblica, così come le lotte di fazione furono all'origine del crollo del sistema feudale. Infine, le leggi della Repubblica poterono essere applicate soltanto a un territorio molto limitato. Se si eccettuano i primi mesi di governo, infatti, notiamo che gli eserciti, soprattutto quello sforzesco, occuparono gran parte del territorio dell'ex ducato, isolando in gran parte la città delle campagne. Quando Milano si consegnò allo Sforza, molti piccoli centri stavano già subendo un processo di normalizzazione sotto l'attenta guida del futuro duca. I continui scontri interni non resero certamente onore a un così nobile tentativo democratico. Tuttavia, la struttura ideologica e morale che stava alla base della Repubblica era di grande valore, così come furono realmente onesti e capaci i suoi fondatori, alcuni dei quali, proprio per le tensioni e le rivalità mai sopite, finirono addirittura sul patibolo. www.redigio.it e la storia continua.